Torniamo a parlare questa mattina di violenza in attualità culturale, di violenza questa volta non fisica, non specificamente fisica, anche se le conseguenze fisiche ci possono essere e possono essere anche molto dolorose, ma di violenza psicologica. Lo facciamo con Cinzia Mammoliti, che è una delle massime esperte in questa materia, è laureata in giurisprudenza con specializzazione in criminologia e si occupa da anni di sostegno sia alle donne che ai minori, che a tutte le persone in generale che possano essere vittime di violenza, principalmente psicologica. Buongiorno Mammoliti e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e grazie.
È uscito da poco, da un paio di mesi, a febbraio 2018, il suo ultimo libro. Lei oltretutto scrive anche, peraltro in questo caso in forma di romanzo, anche se poi si tratta di una sorta di diario. Il libro si intitola Nella trappola di uno psicopatico, è uscito per Sonda Edizioni. E racconta, dicevamo, in forma romanzata una storia che però è fin troppo vera, la storia di Francesca che si innamora di un uomo che in qualche modo la piega a fare delle cose che lei stessa non si sarebbe mai sognata di fare. Insomma, è un incontro da vicino con uno psicopatico di quelli pericolosi. Allora, a molti di noi può capitare di leggere un libro del genere e sospendere un attimo il giudizio e rimanere quasi increduli di fronte ai meccanismi che si possono creare tra vittima e carnefice, e non uso a caso questi due termini. Ma in realtà, nella sua esperienza personale, quanto di questi mondi patologici, malati, di queste relazioni malate, è intorno a noi, vicino a noi, diffuso?
Ma allora, io ho un osservatorio chiaramente per la mia attività molto negativo sotto questo profilo e posso garantire che per quanto riguarda soprattutto il fenomeno della violenza psicologica, quindi quel meccanismo subdolo per cui una persona viene attentata al proprio sistema identitario, viene minata la sua autostima, la sua integrità, ci sono delle cifre nascoste immense. Il discorso della violenza psicologica è un fenomeno trasversale che riguarda praticamente la maggior parte delle persone, perché chi non subisce o non ha subito almeno una volta violenza in casa, a scuola, in famiglia, in una relazione sentimentale, la cifra oscura che c'è in questo ambito, in criminologia per cifra oscura si intende quella cifra che non perviene alle statistiche in quanto non viene riconosciuto il fenomeno dalla stessa vittima a volte o comunque manca la denuncia. Poiché si tratta di una forma di violenza che appunto per lo più vede come soggetti agenti familiari o persone care, così esattamente come avviene nei femminicidi, allora si tende purtroppo a occultare il fenomeno, a non parlarne, a nasconderlo e così a non favorirne l'emersione.
Noi molto spesso ci siamo occupati in passato, dicevo anche con la campagna Dico di No, di violenza femminile. E la domanda è, c'è una relazione tra genere di appartenenza, cioè tra l'essere uomo piuttosto che donna e il ruolo che si assume in questa relazione malata? Cioè, voglio dire, è più facile statisticamente che sia l'uomo il carnefice e la donna la vittima? E se sì, perché secondo lei?
Sì, allora, è più facile sicuramente che sia l'uomo anziché la donna. Questo è un dato assodato per quanto riguarda la violenza fisica. Laddove siamo di fronte alla violenza psicologica, non si può negare ovviamente che vi siano autrici di violenza psicologica al femminile, ma mancando anche qui un dato statistico, purtroppo peraltro anche perché l'uomo tende a denunciare di meno e si vergogna maggiormente della violenza che subisce, pertanto è difficile quantificare.
Come si riconosce da fuori una dinamica di questo tipo?
Ma da fuori non li puoi riconoscere in quanto presentano delle caratteristiche, indossano delle maschere che servono proprio a trarre in inganno. Parlo sempre degli abusanti psicologici, quelli che io nel mio primo testo definì serial killer dell'anima. Vanno studiati tanti fattori e messi insieme, c'è una vasta letteratura diciamo in materia, c'è Isabelle Nasaraga, una psicoterapeuta francese che ha creato un elenco di indicatori, sono 30 punti, per riconoscere un manipolatore relazionale futuro abusante. Quindi suggerisco chi è interessato di consultare internet e cercare le voci manipolatore relazionale, narcisismo e killer dell'anima e abusanti psicologici. È troppo complesso il discorso.
Certo, e sarà ancora più complesso, ma ci proviamo comunque. Come si fa a riconoscere quando siamo noi all'interno di una dinamica di questo tipo. Cioè, quello che sembra di capire leggendo il suo libro è che sia proprio difficile anche rendersene conto quando si è all'interno. Ma è il ruolo quindi che è sfumato all'interno di una relazione quando è malato, o siamo forse noi che mettiamo in atto meccanismi di offuscamento contro noi stessi?
Sicuramente i meccanismi di offuscamento sono operativi nel momento in cui tu sei coinvolto per una persona in generale, no? L'innamoramento è una sorta di malattia che ti porta a vedere cose ovviamente che non ci sono. Il problema è che anche quando passa, o forse è destinato a passare, quando ci si ritrova in ragnatele o trappole, appunto come l'ho definita, o labirinti, non si perde molto il senso di concretezza, di identità e di realtà. Pertanto è difficile orientarsi, laddove viene molto facile anche un'inversione del ruolo. Insomma, partiamo dal presupposto che dalla violenza psicologica, se vuoi, ti puoi sottrarre, solo che induce dipendenza. Pertanto, porta le vittime a restare lì e continuare a cercare spesso di invertire il ruolo da vittima carnefice. Quindi si assiste in questo tipo di coppie, che la Filippini definiva in relazioni perverse, a una continua inversione di coppie tra carnefice, vittima, vittima, carnefice, con tutti i danni, insomma, che ne conseguono poi.
C'è un consiglio che si può dare, un consiglio, se dovesse sceglierne uno, è più importante a chi vive una relazione malata e non sa come uscirne, o magari neanche l'ha riconosciuta ancora.
Ah, il consiglio che tendo a dare sempre quando si entra in contatto con una persona, cercare sempre, innanzitutto, di ascoltare il proprio istinto e la propria pancia, cioè la parte più antica del nostro cervello, quella rettiliana, no? Quella preposta alla decisione se attaccare o fuggire in situazioni di pericolo, dovrebbe sempre essere tenuta attiva. Noi viviamo in una società che invece questa parte del cervello tende naturalmente a offuscarcela e a coprirla, nel senso che dobbiamo occuparci della forma, della razionalità. Dobbiamo stare attenti a quella che è l'immagine che passa, siamo circondati dal buonismo, dal perbenismo. Se noi invece azionassimo ogni volta che entriamo in contatto con qualcuno la nostra parte animale, che ci permette peraltro anche di decodificare il linguaggio non verbale, no? Che è il linguaggio del corpo, che è il più importante, quello che ti manda i segnali più attendibili, forse riusciremmo a prevenire molti incontri sbagliati.
Una domanda, forse un pelo più intima, non mi risponda se non vuole. Questo sicuramente che lei si è scelta non è un lavoro come tutti gli altri. Allora la domanda è come l'ha cambiata lavorare tutti i giorni a stretto contatto con questo tipo di dinamiche patologiche e come lei riesce a mantenere un suo equilibrio dovendosi confrontare quotidianamente con forme così violente di disturbo?
Ma allora, io sono arrivata a questo lavoro proprio per profonda passione, proprio affrontando anche un ciclo di studi che non mi piaceva, ma solo per arrivare qua. Un po' un interesse morboso per tutto quello che è il lato oscuro delle persone, come gli psicologi spesso fanno psicologia per studiare, per capire meglio se stessi, io volevo capire un po' meglio i miei di lati oscuri. E mi ha molto maturata, mi ha molto centrata. Ho vissuto con la devianza minorile molto perché ho iniziato con un'attività educativa che mi ha molto turbata e quindi ho voluto andare più a fondo. E la centratura la trovo ogni giorno un po' come trovo la centratura quando guardo i film dell'orrore. Penso sempre, ma là c'è un mondo così difficile, così tremendo e così pauroso, io bene o male mi sento al sicuro di qua. Questi sono un po' i miei punti fermi.
Nella trappola di uno psicopatico, Sonda Edizioni, appena uscito un paio di mesi fa, febbraio 2018, è il libro da cui consiglierei di partire se si vuole tentare un viaggio all'interno di un mondo assolutamente poco conosciuto, ma che deve essere di più approfondito ed esplorato, soprattutto da parte di coloro che ne ignorano l'esistenza. Cinzia Mammoliti, grazie e a risentirci sicuramente alla prossima occasione.
Grazie a voi, buona giornata.